Sia lodato Gesù Cristo. La pagina del Santo Vangelo che abbiamo appena ascoltato, cari fratelli e care sorelle, è certamente una pagina impegnativa del Vangelo. Io direi più per il colore che abbiamo dato noi a queste espressioni che per il significato proprio che Gesù intendeva far passare attraverso queste espressioni, che dobbiamo ricordare, e lo dico all'inizio proprio perché in questo modo è chiaro in noi il pensiero di Gesù, è un modo di parlare semitico, cioè in una mentalità nella quale, in una cultura nella quale non c'è il registratore, non c'è il libro, non c'è la possibilità di prendere appunti, importante è colpire l'attenzione, la memoria, con delle cose forti, esagerate, che poi però lasciano un insegnamento nella nostra vita, nel percorso del nostro cammino di fede. E così ovviamente ha fatto tante volte anche Gesù, proprio perché sapeva bene che quello che rimaneva nel cuore della persona o delle persone che ascoltavano era proprio questo insegnamento provocato da queste espressioni forti, molto forti. Io faccio un esempio, e faccio un esempio che è facilmente nella possibilità della considerazione di tutti. Quando Gesù dice: se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo, se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. È chiaro che Gesù non sta dicendo cavati un occhio, amputati la mano, non è questo che dice Gesù, ma è un modo che Gesù usa per dire quello che tu guardi, quello di cui nutri il tuo cuore, le azioni delle tue mani, ecco, devono essere pure. Con un esempio così certamente rimane il fondamento, voi comprendete, l'insegnamento che Gesù dà. E come ho detto stamattina nell'altra messa che ho celebrato, così anche a voi stasera dico che la pagina del Vangelo di oggi, che ripeto è difficile, difficile, probabilmente non per il motivo che immaginate voi, ma è difficile, la pagina del Vangelo di oggi ha due chiavi di lettura. A cosa serve una chiave? Serve ad aprire. E se il Vangelo di oggi ha due chiavi di lettura, queste chiavi servono per aprire la comprensione di questa pagina di Vangelo. La prima chiave è questa, una chiave che noi dobbiamo tenere presente, considerare assolutamente, è questa espressione di Gesù che il Vangelo di oggi riporta due volte. Gesù dice: ma io vi dico. Abbiamo davanti a Gesù un uditorio che è composto da persone che hanno un percorso spirituale ebraico, persone che sono nella religione ebraica. E Gesù dice: Mosè vi ha detto così, la legge antica era così, tutto questo è superato, tutto questo è sorpassato da me. Questo ma io vi dico, questa versativa sarebbe in italiano, vuol dire proprio questo. Voi dovete mettervi in testa, in mente, che l'Antico Testamento è finito. Io non so se voi riuscite a realizzare che cosa significa per un ebreo sentire queste parole. Subito gli ribolle il sangue. Perché? Perché la legge per un ebreo non poteva passare e l'insegnamento di Mosè non poteva avere una fine. Ma Gesù dice: ormai tutto questo è finito, perché io che sono più grande di Mosè vi ordino una cosa differente. E dice ancora Gesù: questo superamento non si ha con la cancellazione. Questo Gesù l'ha detto anche nel Vangelo: non sono venuto a cancellare i comandamenti, sono venuto a portarli a compimento. E anche questo, voi comprendete, è un pensiero tremendo per un ebreo. Come? La legge va completata? La perfezione di Dio va completata dalla parola di uno che è semplicemente, almeno a vederlo, un rabbi, un maestro. Gesù dice: io sono venuto a perfezionare la legge, a dare un significato pieno alla legge. E noi dobbiamo ricordare che questo Dio lo aveva fatto durante tutta la storia di Israele. La storia di Israele è questo: è Dio, un Dio, il Dio vero, che prende per mano un popolo e che lo conduce fino alla salvezza. Attraverso dei passaggi che sono duri, dei passaggi che sono forti, dei passaggi che contemplano la punizione, la sofferenza. Pensate alla schiavitù, pensate al deserto. Però Dio vuole questa purezza, questa purificazione. Da un punto di vista propriamente teologico, questa purificazione avviene con un passaggio dal politeismo, molti dei, al monoteismo, un Dio solo. Immaginate questo: Israele vive circondato da grandi culture politeiste, la Mesopotamia, l'Egitto e via discorrendo. Tutti quei popoli che sono lì nel bacino del Medio Oriente hanno una cultura e una religione che contempla molte divinità antropomorfiche, si dice così, no? Cioè gli uomini si facevano gli dèi a immagine e somiglianza loro. Gli dèi si sposavano, gli dèi bisticciavano, gli dèi facevano la guerra, eccetera, eccetera. Per cui è difficile per Israele questo primo passaggio. E voi sapete che quando Mosè scende dal monte Sinai portando le tavole della legge, vede che il popolo si è pervertito, si è fatto un vitello d'oro, come aveva visto nella sua schiavitù in Egitto, e aveva adorato, stava adorando questo idolo. Ma questo succederà altre volte nella storia del popolo di Israele. Dunque Dio prende per mano il suo popolo anzitutto facendogli comprendere che c'è un Dio solo. I nostri ragazzi, anche agli incontri di preghiera, cantano quella preghiera molto importante per l'ebreo. L'ebreo la prega, la recita diverse volte al giorno: Shema Israel Adonai Eloheinu. Ricordati, Israele, che Dio è unico, non ce ne sono altri. Lui è Dio solo. E questo comporta una fatica non indifferente per Israele. Ma anche in questo caso noi vediamo come Dio prende per mano il suo popolo, pian piano, per fargli comprendere l'insegnamento di Gesù, per portarlo alla pienezza della rivelazione. E che cosa fa? L'abbiamo sentito nelle parole di Gesù. Vi è stato detto occhio per occhio e dente per dente. Io vi dico no. E che cos'è questo? È una crescita, una vendetta che non è libera. La legge di Mosè imponeva una vendetta limitata. Questo è un passo avanti, sapete, che non tutte le culture, anche contemporanee e moderne, hanno recepito. Pensate alla nostra cultura sarda: tu mi rubi una pecora, io ti uccido. Questa è una vendetta che non ha una limitazione come era quella imposta già 3000 anni prima di Gesù nella Bibbia attraverso la legge di Mosè. Una vendetta limitata è una vendetta, dunque non può essere una cosa molto fine dal punto di vista spirituale, ma è comunque un passo avanti rispetto a quello che Israele vedeva e poteva vivere. E allora ecco che Gesù esprime il succo del suo insegnamento con tutti. Gesù insegna che noi dobbiamo avere una misura abbondante nel comportamento. Quando nel Vangelo voi sentite parlare di malvagio, di nemico, dovete pensare non come viene immediato pensare, no, una persona che mi ha fatto qualcosa, una persona che secondo me si comporta male, ma il pensiero di Gesù è questo: tutti, compreso anche quello che può essere nemico. È come se con questo termine Gesù volesse dire proprio tutti quanti, nessuno escluso. È un modo di parlare così, semitico, anche questo. Quando Gesù dice: guarda con occhi di misericordia il tuo nemico, la persona malvagia, non vuol dire chi ti ha fatto del male e basta, ma vuol dire tutti, proprio tutti. Nessuno deve essere escluso da questo tuo modo di considerare le cose, di vedere le cose e di vivere la tua fede. Allora voi comprendete qual è il cambiamento? Non il minimo che la legge ordinava, ma il massimo che viene dal cambiamento di mentalità prodotto da Gesù. Alcune di queste espressioni sono diventate anche in italiano dei proverbi, no? Porgere l'altra guancia, per esempio. Ma Gesù non voleva dire quello. Gesù voleva dire, con l'esempio dello schiaffo, con l'esempio della tunica, con l'esempio dell'odio e dell'amore, voleva dire: tutto nella tua vita, anche queste cose, ma tutto nella tua vita con una misura abbondante, con una misura maggiore di quella che già vivono i pagani. E qui c'è un problema serio per noi che siamo cristiani e che siamo cattolici, perché se noi che veniamo in chiesa, e questo altre volte io ve l'ho detto, lo dico anzitutto applicando a me questo, poi condividendo con voi la riflessione, ma se noi che veniamo in chiesa non viviamo in dimensione differente da quello che vivono gli altri, dov'è la diversità? A che cosa serve la religione? Giustamente ha detto il Papa, questi cristiani così, questi cattolici così, danneggiano la Chiesa, sono una peste. Allora l'insegnamento di Gesù deve andare oltre questa cosa anche un po', direi così, usata un po' per prendere in giro il cristianesimo, un po' per avvilire l'insegnamento di Gesù del porgere materialmente l'altra guancia, del dividere la tunica, di fare non un miglio ma due, perché l'atteggiamento richiesto da Gesù, che è quello di sovrabbondare nell'amore, che cosa ha fatto lui? Non ha detto vi salvo con la bacchetta magica, è salito in croce. E in croce, e questo è indicato dalla lancia del soldato che apre il costato di Gesù, in croce Gesù si dà tutto per l'umanità. Dice il Vangelo di San Giovanni che il cuore aperto di Gesù ha permesso ancora la fuoriuscita di acqua e sangue, dice il Vangelo. Ancora un po' di siero e qualche goccia di sangue. Tutto quel sangue che Gesù poteva dare l'ha versato per noi. E noi cristiani non possiamo avere una misura nel nostro amore. Io amo ma fino a quando mi è comodo, io amo ma fino a quando lo ritengo opportuno. No, il massimo, sempre il massimo. Tra l'altro lo dico indicativo, no? Viene usato come proverbio il discorso dello schiaffo, per esempio. Porgi l'altra guancia. Non abbiamo colto il discorso del prestito, perché i soldi ci fanno sempre un po' impressione. Quello non è entrato nel discorso comune come esempio o come proverbio. Vedete come siamo? Ma Gesù dice, anche per i soldi, devi essere capace di dare con abbondanza, prestando, essendo generoso, non avendo questa forma di avarizia che comunque è indicativa della grettezza del tuo cuore. Vedete allora come questi insegnamenti che noi cogliamo dalla pagina del Vangelo di oggi sono veramente meravigliosi, meravigliosi. E aggiungo, prima di andare al secondo pensiero, che sarà brevissimo, un'altra considerazione. Guardate che Gesù, quando dice queste cose, non si fa macchiare dal buonismo. Per cui dice, vabbè, lascia passare tutto, così non ci sono problemi. No. Se voi andate a vedervi la seconda lettura della liturgia della parola di oggi, ecco, San Paolo dice un qualcosa di molto importante per Dio, no? Dice, lo Spirito Santo di Dio abita in voi. Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Dio non è per il buonismo. Dio punisce, Dio corregge, lo ha fatto col popolo, lo fa con noi. Anche noi dobbiamo farlo con gli altri, gli uni con gli altri, correggere, rimproverarci, aiutarci a camminare. Perché molte volte uno può pensare, ma allora è buono, rispetta i comandamenti, vive bene chi mai dice la verità, chi sempre fodera di prosciutto tutte le situazioni, anche quelle più scabrose, no. Noi siamo posti nel mondo come luce, come sale. Se una cosa non va bene, dobbiamo dirla. Dobbiamo dirla. Quella non è carità da rispettare. È carità violata. Io, che sono un papà di famiglia e non correggo i miei figli, non sto osservando il precetto della carità. Sto mancando ai miei doveri. Mi spiego? Se io ho un amico che si comporta male e non dico niente davanti al male delle sue azioni, mi rendo partecipe di quel male. Dunque non siamo al buonismo, dobbiamo capire bene il Vangelo di Gesù. Gesù dice: ama senza una frontiera, ama senza metterti limiti, sii capace di accogliere tutti. Quelle cose che gli esempi ci fanno capire, anche se gli esempi, ripeto, sono solo indicativi. Seconda chiave e l'ultima frase. Ho detto che sarò brevissimo perché c'è da dire niente su questo. E la seconda chiave è questa. L'ultima frase del Vangelo: siate perfetti. Stamattina, avendo preparato la stessa omelia, ma ovviamente in modi differenti con i bambini, io pensavo di dover lavorare molto su questo. I bambini, come molte volte capita, sono arrivati tranquilli. Perfetto non c'è nessuno, perfetto è Dio, tutto il resto è imperfetto. E noi siamo imperfetti. E non penso di produrre scoraggiamento nel cuore di nessuno se dico: siamo imperfetti e saremo sempre imperfetti, con buona pace di chi pensa differentemente. E allora cosa dice Gesù in questa frase? È evidente, dice che non c'è altra strada se non questa. La strada dell'imitazione di Dio, di un Dio, Dio Padre, che si è fatto anche vicino a noi attraverso l'incarnazione del Figlio, dunque un Dio che è diventato nostro compagno di strada, che ci insegna qualcosa che noi dobbiamo imparare. Se è vero che io non riuscirò mai ad essere perfetto, è vero che io riuscirò, con buona volontà e molta grazia di Dio, ad essere il meno imperfetto possibile. Non può esserci nel cuore del cristiano, direi del cattolico ancora di più, questa falsa concezione: posso andare a braccetto con Dio e anche con i miei peccati. No. Perché i miei peccati sono la defenestrazione solenne della grazia di Dio. Io devo scegliere di vivere santamente, di vivere nella perfezione. Noi cristiani non possiamo essere di quelli che ammettono dei rattoppi, delle situazioni alternative. No, no, no. Dobbiamo vivere per questo. Allora, la strada è quella che Gesù ci indica. E quella che ci ha indicato è proprio quella della quale abbiamo parlato. Una strada dove l'amore è un amore senza limiti, è un amore che si paga di persona, è un amore che ci compromette tante volte, no? Nel momento in cui io, come genitore, intervengo nei confronti dei miei figli, o come cristiano posso parlare a un mio fratello, o come, nel mio caso, sacerdote, devo prendere delle decisioni e lo faccio, in quel caso lì dobbiamo sempre considerare che dobbiamo agire come Gesù avrebbe agito al nostro posto, con quella sapienza che viene proprio dalla carità. Ma la carità, ed è il pensiero finale, è come la luce. Ci sono delle situazioni nelle quali la luce è soltanto riflessa. Pensate alla luna, che non ha luce propria. Nella fede, nella vita di fede, noi siamo come la luna, dobbiamo essere come la luna. È Dio che dà luce e noi questa luce la dobbiamo dividere, condividere con gli altri. L'amore è così. Se tu non ti senti amato da Dio, se non ti metti nella condizione di sentirti amato da Dio, se non vivi questo amore di Dio, che cosa pensi di poter dare agli altri? Cosa pensi di poter dare agli altri? Potrai dare soltanto quello che sperimenti. Allora molto amore di Dio ci mette in condizioni di amare molto il prossimo. Molto amore di Dio ricevuto nella preghiera, ricevuto nei sacramenti, ricevuto nell'ascolto della parola di Dio, ci mette in condizioni di essere meno imperfetti possibile. E con questo abbiamo capito perché tanti di noi, me per primo, zoppicano. Perché tanti di noi hanno una vita cristiana che non è all'altezza della situazione, perché manca questa esperienza continua dell'amore di Dio. La chiediamo come grazia nella messa di oggi, per intercessione della Madonna Santissima, perché sperimentando e vivendo l'amore di Dio possiamo poi condividerlo, scambiarlo anche tra di noi nella vita di tutti i giorni, in famiglia, con i coinquilini, al lavoro, in facoltà e così anche nella vita di parrocchia, nei rapporti interpersonali tra di noi. Sia lodato Gesù Cristo.